cantanti di oggi.
Grande Claudio.
Ma imparé a cantare.
Va bene.
Prosegue la crociata contro i cantanti di oggi.
Di oggi. Neanche noi siamo grandi cantanti,
più cantare. E salta Vinci, torna al classico.
Vabbè, andiamo sul neomelodico, che so che
un
però
programma pungente.
Tu apprezzi, Ottavio.
Sì, sì, mi fa piangere.
Mi fa ti emoziona.
Un animo napoletano.
E allora questa mattina io ti dico, Ottavio, moi mitaculu.
E io ti rispondo,
sì.
Humma.
No.
Senta, rifammela.
Moi mitaculu, Ottavio.
Humma.
No,
non me la ricordo, me l'hai detta tre volte.
L'ho detta tre volte. Hiva huva.
Sì.
Salutiamo gli amici finlandesi all'ascolto.
Cioè, tu mi hai chiesto come sto?
Ciao, come stai?
Che si dice?
Moi mitaculu.
E io pronto, hiva huva.
Hiva huva, che vuol dire
così,
tipo
così.
Né bene né male, sto, esisto.
Ma perché mi parli in finlandese? Sei stata recentemente?
No, però è tornato per una settimana da mio fratello dalla Finlandia. Avevo intervistato sotto Natale che appunto lui sta vivendo in Finlandia e si occupa di costruire gli snow park per un impianto sciistico finlandese. Lo sai che ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che vengono a fare questo lavoro in Finlandia, ma anche in altri paesi d'Europa, ma specialmente in Finlandia, da tutto il mondo.
Bello.
Lo sai qual è il paese dal quale provengono più shaper in Finlandia?
Dicesi shaper colui che traccia,
che crea i salti.
Okay.
Sì.
Allora, se me lo chiedi, sarà un paese che non mi aspetto.
Esatto.
Brasile.
Dalla vanno in Finlandia da dove? Però anche quello poteva essere inaspettato, te lo dico?
Sì.
Dalla Nuova Zelanda.
Ma dai!
Sì, a caso.
Ma anche là ci sono montagne.
Neozelandesi. Beh, sì, quello sì, però dici perché?
Però dobbiamo intervistare ancora. Quant'è qua tuo fratello? Voglio sentire ancora curiosità sulla
Finlandia. Mio fratello sta qua tutta questa settimana. Gli dico di passare un giorno.
Anche quando dicono com'è che quando salutano arrivando o andando via?
Arrivando è moi.
Moi.
E andando via è moi moi.
Moi moi.
Come noi, ciao.
Mitahulu. Mitahulu. Andiamo
col
casting.
Molto volentieri, sì.
In finlandese il casting.
Ok.
Hummer inesuti.
Hummer inesuti, sì.
Cioè, cerchiamo qualcuno che abbia un sosia.
Bravo. Perfetto. Hummer inesuti, sì.
Qualcuno, vi hanno mai detto assomigli a oppure
a qualcuno, ma sei davvero uguale a?
C'è in giro uno che è proprio, l'ho salutato, pensavo fossi tu, era un tuo sosia.
Tu assomigli vagamente a Battisti. Battiato, non mi ricordo più.
No, Abbattiato.
Abbattiato, ecco, quindi bene.
Poi qualcuno, a proposito di Finlandia, qualcuno che vive all'estero, abbiamo anche degli ascoltatori che ci scrivono dall'estero.
Sì, dalla Thailandia.
E ci racconti gli stereotipi che si sentono ancora dire sulla Svizzera e sugli svizzeri.
Ah.
È presente che ci sono dei cliché,
certo,
sulla,
certo,
Svizzera e sugli svizzeri che non riusciamo a smontare.
Sì, assolutamente. E poi cerchiamo, basta, niente, solo quello.
No, voglio qualcuno che mi spieghi come ha fatto Sal Da Vinci a vincere Sanremo.
Come ha fatto Sal Da Vinci a vincere Sanremo?
Magari con una teoria tutta sua.
Tutta sua, un po' strana. Forse so chi potrebbe aiutarci in questo caso.
No.
Vediamo se ci sta ascoltando.
No, lei no, lei no.
Vediamo, magari non ci sta ascoltando.
Non fatela entrare,
non fatela entrare.
Aspetta, voglio sentire Alice ridere.
Ricordiamo una persona che fischia non ti fa ridere.
Almeno due
che fischiano, sì.
Un gruppo di fischiatori per me è la fine.
La risata è proporzionata al numero dei fischianti.
Di fischianti
incredibile.
Che ci sono, sì, no,
abbiamo già trovato
divertente.
Un ascoltatore che ha un sosia. Guarda,
sentiamo
la foto di Michele.
Aspetta, che vado a vedere la foto di Michele.
In effetti assomiglia ad Alex Britti.
Alex Britti.
O Alex Britti assomiglia a Michele. Dipende chi è nato
qua,
prima. È nato prima l'uovo o la gallina?
No, è vero, si assomigliano tantissimi. Sono molto d'accordo. Alex Britti in questa faccia c'ha un'espressione un po' così, un po' scioccata.
Tipo, che mi stai a fotografare?
Ma assomiglia a Michele, aiuto.
Ma che fotografi?
Allora, no, io volevo parlare di sosia per la storia di Jim Carrey. Tutti stanno parlando di Jim Carrey, era anche il personaggio dell'agenda dell'altro giorno. E molto, mi piace molto, uno si chiede e va su internet e l'unica cosa che vede, insomma, è conflitti bellici attuali e Jim Carrey. Dice, sì, c'entrano le due cose, niente ovviamente l'una con l'altra, ma Jim Carrey è andato a ritirare questo premio in Francia, a Parigi.
Il César alla carriera.
César alla carriera, che è il principale premio cinematografico francese, quindi un riconoscimento molto importante, e è apparso sul palco, una cosa rara per lui, tanto tempo che non si faceva vedere in giro, quindi è stata un'apparizione molto molto tante persone hanno commentato il suo aspetto praticamente irriconoscibile, hanno detto ma è cambiato completamente,
diciamo, io ho detto sembrava un po' tirato, però
sembrava un po' tirato,
ognuno fa quello che vuole, no?
Ma certo, no, noi non siamo qui a commentare le scelte,
diciamo,
di chirurgia
non
estetica,
non era uno da cui ti aspettavi
tutta quella chirurgia estetica,
che si facesse il botox,
e invece il mondo di Hollywood, ma la gente talmente tanto non ha voluto accettare questa spiegazione abbastanza normale,
esatto, la
che
più logica,
è nato un complotto, era Jim Carrey,
era un sosia.
Ma perché poi?
Ma perché la gente, secondo me, pur di non accettare che anche Jim Carrey si fa il botox,
esatto,
piuttosto non è lui, e quindi è nata questa teoria del complotto in cui appunto fosse un clone, un sosia o qualcuno con per esempio una maschera, sai, quelle prostetiche che
sì,
usano.
Sì, ho visto uno che si vantava di essere stato lui a impersonarlo,
un makeup artist, truccatore e drag artist, quindi una persona che eventualmente una maschera prostetica la sa usare bene.
Sono quelle che usano gli attori per invecchiare, ringiovanire, esatto, assomigliare a qualcuno,
sembra più grossi, più magri, esattamente, è proprio quello. E tale Alexis Stone ha detto di essere lui.
Ma perché?
Per alimentare il complotto, non lo so, sarà una cosa di questo tipo.
Ma poi Jim Carrey ha smentito tutti questi dicendo
lo staff,
che io.
L'ufficio stampa di Jim Carrey e lo staff della manifestazione per la consegna dei César hanno entrambi smentito, hanno detto guardate che era lui, era presente alla cerimonia, è lui che ha fatto il discorso, è lui che ha ritirato il premio.
Esatto, perché fra l'altro se avete sentito il discorso che ha fatto non potete dubitare per un secondo che sia Jim Carrey, quindi tutti questi complottisti che condividono cosa non hanno neanche sentito il discorso,
neanche
che
il
ha fatto.
Discorso che ha
partono
fatto
partono da quella foto e dicono è una maschera prostatica,
è una maschera prostatica,
no, come si chiamava,
forse aveva una maschera prostatica, ma quella non si poteva vedere,
come si chiamava,
prostetica, come estetica, mandacelo allo
079 873 8073. Rete 3 Paras Radio Canava con Telesinakin. Moi moi.
Moi moi.
Ma grazie,
che
Tula.
Bello. Che figo. Io aspettavo solo una finlandese o un
Lei
finlandese.
È una finlandese, ci ha mandato questa frase bellissima.
Che vuol dire?
Aspetta che provo a ascoltare.
Ciao finale.
Rete 3.
Rete 3.
Paras Radio Canava.
La migliore radio.
Moi moi.
Moi moi. Moi moi vuol dire ciao.
Rete 3, la migliore radio, ascoltala anche tu, che
ascoltala
carina.
E tutti in Finlandia ascoltiamo solo Rete 3, perché ogni tanto parlano finlandese.
Ma credo che ci scriva dalla Svizzera, però può essere in Finlandia, vediamo.
Beh, sarebbe ancora più figo.
Moi moi.
Moi moi. Allora, abbiamo parlato del complotto che gira attorno a Jim Carrey, per cui, insomma, quello che ha ritirato il premio César a Parigi l'altra sera non fosse davvero lui.
Ci hanno scritto, ho sentito dire che ha firmato gli autografi con la destra, mentre invece il vero Jim Carrey è Mancino. C'è qualcuno che crede a questo complotto?
Ma certo, assolutamente.
Ma sarà un video di quelli rovesciati, presente? Quando...
Esatto, uno che così almeno non gli tolge, cioè non devi dichiarare i diritti per le immagini. Ma e poi c'è anche chi diceva che era perché uscirà l'anno prossimo un suo film, e questo è l'inizio di una mega promo che stanno
sosia,
facendo. Non lo so, non si sa niente, ma dicono probabilmente uscirà qualcosa. Vediamo. Se fosse così sarebbe davvero molto divertente. C'è da dire che però negli anni non c'è stato solo Jim Carrey che è stato, insomma, vittima,
accusato di sosiaggio, come
di
si
essere
dice.
Un clone, esatto. Una delle più famose, che almeno mi ricordo bene io, ma anche perché ero grande fan dell'artista in questione, era Avril Lavigne. È partita dalla sua fan base brasiliana, non si sa bene come mai, ma da un blog che, insomma, all'epoca andavano tantissimo, e i forum della sua fanbase brasiliana, è partita questa teoria in cui Avril Lavigne sarebbe morta.
Ma perché?
Sarebbe morta prematuramente nel 2005, una cosa così, e che in realtà quella che noi stiamo vedendo da tutte le parti sia una sua sosia.
Ma perché? Ma lei l'ha smentita sta cosa?
Ma certo che l'ha smentita, ha detto che sa che c'è questa teoria in corso, che è una delle più longeve in questo senso. Ancora oggi c'è gente che è convinta che quella che vediamo sugli schermi non sia la vera Avril Lavigne. Lei l'ha smentita, ha detto è una cosa divertente, molto stupida, perché io sono io.
Tu che devi dimostrare di essere ancora vivo e di non essere il tuo stesso sosia.
Ma ce ne sono tantissimi,
siamo pazziti tutti,
tantissimi
dai.
Kanye West anche, per esempio, nel 2024, questa è molto recente, ha detto Kanye è un clone, hanno detto Kanye è un clone, confrontate le foto vecchie con quelle nuove.
Sì, va bene,
motivando con ora ha la corporatura più ingrassata e la barba molto più folta.
Si chiama età che passa, non si chiama sosia.
Beh, sempre più convinta che meritiamo l'estinzione.
Vabbè,
buona giornata.
Ho capito che gli NSYNC possono non piacere a tutti quanti, ma proprio così tanto? No, dai,
no, pensava a questi complotti che nascono dal nulla,
dal nulla.
E di nulla si nutrono.
Ma certo, assolutamente.
Bastava vedere il discorso di Jimmy Carrey ed era Jimmy Carrey.
Capiva che era lui. Poi magari ha messo su una maschera, perché la teoria della promozione di qualcosa rimane comunque. Magari ha voluto mettere una maschera e uscirà un film tipo... Forse fanno un The Mask nuovo.
The Remask.
Che The Remask, una roba così.
Può essere.
The Substance con Jim Carrey, una roba.
Ascoltatori
di
con i sosia non ce ne sono, no? Solo Michele uguale Alex Britti.
Michele uguale, ma davvero tanto uguale. Ma poi magari non è un sosia famoso. Magari è anche un sosia,
appunto,
tipo ho un amico che
della birra.
Ti assomiglia tantissimo e vi siete visti una volta. Birra. Pensa a andare in giro, sai, si dice che tutti abbiamo almeno un sosia nel pianeta. Pensa a incontrarlo, no? Il famoso doppelganger.
C'è un ragazzo che la settimana scorsa a Sanremo, si chiama Fabio Boccuzzi,
sì?
È stato preso d'assalto dai fan che volevano autografi, selfie, fare due chiacchiere con lui. Tu dici perché con lui?
Come mai?
Perché lo scambiavano per un cantante.
Per un cantante... Quale?
Nessuno, e questo è il bello. Lui non assomiglia a nessun cantante. Ha voluto fare questo esperimento. Dice, vado a Sanremo davanti all'Ariston, mi comporto da cantante.
Da cantante, sì.
C'erano due suoi amici che fingevano di essere le guardie del corpo.
Bellissimo.
E la gente diceva, ma questo non lo conosco, però da come si muove...
Sembra uno famoso. Deve
essere un cantante. Chiediamogli il selfie, chiediamogli l'autografo.
Vabbè, quindi mi stai dicendo che nella vita sta tutto nell'attitudine.
Esatto, lui ha concluso questo esperimento sociale dicendo, alla fine nella musica conta solo essere in hype.
Hype.
Che vuol dire...
E essere che la gente ti, come si dice,
esatto,
molto sostenuto con,
esatto,
tanto a te, con tanta attesa dietro.
Spesso
così,
neanche
no?
Ti conosco, ma se sembri una pop star per la gente lo sei.
Lo sei.
Deve essere bello però fare quell'esperimento.
Beh, da qui capisco ancora di più il messaggio vocale della nostra ascoltatrice.
Meritiamo l'estinzione. Non ci resta che
cactus. Allora, mio nipote assomiglia molto a Ben Affleck. L'hanno detto più di una persona, e anche proprio nell'espressione della bocca, il viso, cioè assomiglia, non al fisico di Ben Affleck, ma assomiglia. E mio marito invece, quando era giovane, assomigliava a Renato Pozzetto da giovane, e infatti quando andava all'estero per lavoro, in certi ristoranti lo prendevano per Renato Pozzetto.
Oggi sono canzoni in cui si fischietta,
si zufola via più nelle canzoni. Hulla mulla, come si diceva in finlandese? Come stai?
Viva Huva.
Viva Huva.
Viva Huva.
Ah no, mi raccontavi.
Ah no, come stai? Questa è la risposta. Dimmi, scusa.
Tuo fratello è stato in Finlandia.
Mio fratello, sì.
Per lavoro.
Sì.
E non gli hanno fatto domande sugli svizzeri? Non sono interessati?
Sai che non tantissimo. Non sono molto, appunto, interessati.
Ah, beh, esatto.
Sono abbastanza sulle loro. Sono abbastanza Viva Huva, nel senso. Un po'.
Quindi
così.
Questo non è un luogo comune sui finlandesi che sono chiusi.
Allora, i finlandesi del posto in cui vive mio fratello, a quanto
erano
pare
così.
No, poi non so, magari vai nella capitale ed è diverso, non saprei.
No, voglio tornare agli stereotipi sugli svizzeri, perché su isinfo.ch, se volete l'articolo completo, su isinfo.ch,
sì,
ha chiesto a vari svizzeri che abitano all'estero con quali cliché si trovano sempre confrontati nel paese in cui sono, attraverso le domande che si sentono rivolgere più spesso.
Mm-hmm.
Ad esempio, la domanda classica è, sei svizzera, perché non sei alta e bionda?
No!
E lui fa, no, quelli sono gli svedesi. La centesima volta che te lo dicono.
Esatto, esatto, esatto.
Bella l'auto che fabbricate, la Volvo. No,
no,
quelli sugli svedesi. Un altro luogo comune che ci ha confermato anche Laila, Leila da Barcellona.
Barcellona, sì.
Tutti pensano che gli svizzeri siano ricchi sfondati, questo è un altro classico.
Non solo gli spagnoli lo pensano,
no,
eh.
Tutto il mondo dice, ma sei svizzero, allora sei ricco. Ma se siete neutrali, hanno chiesto, ma se siete neutrali, quindi vuol dire che non avete l'esercito?
No.
No, poi devi spiegare.
Invece, e devi spiegare che addirittura la leva è obbligatoria in Svizzera, a differenza di tanti paesi europei.
E invece
certo.
C'è chi dice appunto, paese neutrale senza
niente esercito. Esatto. Nel caso in cui un giorno ci volessimo schierare, lo possiamo fare. Oppure noi contro tutti per rimanere neutrali.
Tipo rischio, esatto. È vero, per essere neutrali devi attaccare tutti. A Tony, che non si dice dove abiti, hanno chiesto, voi svizzeri dormite sui letti di fieno come Heidi? Cioè
sì.
C'è questo stereotipo.
Sì, sì, noi risparmiamo, essendo noi siamo ricchi perché risparmiamo sui letti, non compriamo i materassi che costano
ma
tanto.
Per molti la Svizzera è il cartone di Heidi.
Di Heidi, certo.
Adesso aspetto anche i vostri luoghi comuni sulla Svizzera, che vi sentite spesso rinfacciare. A Ruth, che vive in Florida.
Sì.
Lei è stanca perché le chiedono sempre, ah, vieni dalla Svizzera, non ti manca la neve e sciare? Lei dice, non ho mai sciato, cioè non è che tutti
non è
quelli
che, tutti...
che vengono dalla Svizzera sciano.
Mandaci un vocale oppure un messaggio che sia scritto o parlato, mandacelo allo 079 873 80 73.
Giustamente ci fanno notare che anche l'ufficio tassazioni pensa che siamo tutti ricchi in Svizzera.
Ah, non solo all'estero.
No, evidentemente anche il nostro...
Non è solo uno stereotipo diffuso.
No, non è solo uno stereotipo diffuso all'estero, anche appunto agli uffici tassazioni. Beh, anche le casse malati pensa
che
siamo tutti benestanti.
Ma allora
qua,
se tutti lo pensano vuol dire che è vero, non è più un cliché. È la
non
verità.
Lo so. Come quando tutti pensavano che Jim Carrey fosse un clone, alla fine non era vero, è quella storia lì.
Giuseppe dice, mi hanno chiesto mille volte di parlare allo svizzero. Sì, questo è un classico, il primo che esce.
Ho visto ieri un video di un tizio che sta giocando a un videogioco online. Uno svizzero si collega con uno statunitense e lo statunitense gli dice, ah, che accento che hai, ma da dove vieni? E lo svizzero risponde, dalla Svizzera, sono in Svizzera. E lo statunitense gli dice, ah, parla un po' di svizzero. E l'altro gli dice, imbecille, non esiste,
esatto,
lo svizzero. E l'altro gli dice, allora parlami nella tua lingua. E lui gli parla in francese, perché è uno svizzero francese. E lo statunitense che gli dice, ma scemo, ma quello è francese.
Beh, sì.
E che cavolo, parliamo anche in francese qua.
Beh, come gli svizzeri italiani, se li vedi all'estero, la prima cosa che pensano è che siano italiani, non che siano svizzeri
italiani.
Ma
esatto.
Tu che hai vissuto a Londra, poi hai riscontrato qualcuno di questi?
Ho riscontrato, sì, i luoghi comuni sono quelli sul fatto che siamo tutti ricchi, che a tutti noi piace il formaggio.
Esatto, questo c'è.
Che a tutti noi piace il formaggio, che a tutti noi piace il cioccolato.
Anche questo c'è.
Che abbiamo le mucche, anche questa è una cosa che è. E però la cosa che mi ha sorpreso dell'Inghilterra è di quanto poco sanno della Svizzera.
No, non la considerano.
Le nostre lingue nazionali non esistono e tanti inglesi pensano che noi parliamo solo francese.
Ah, ecco.
Perlomeno non si inventano lo svizzero, almeno quello. Però mi hanno anche detto, vabbè, ah, Svizzera, sono stato a Stoccolma, bellissima.
Beh, ma vedi.
E poi
non
mi hanno detto, una volta mi hanno detto, ah, sei svizzera, ma da voi il mare c'è? E tu,
vabbè, dai, prendi una cartina e guardi, no?
Però effettivamente siamo un paese europeo così piccolino, al centro di un continente così grande, che comunque appunto posso anche capire che tanta gente non conosca.
E non ti hanno chiesto come è successo a qualcuno, ah, sei svizzero, allora cantami la Jodel?
Ah, no, fortunatamente.
Che tutti gli svizzeri cantano
io la lei.
Questa è bella. A qualcuno hanno chiesto, ma dove tiene Roger Federer tutte le mucche che ha vinto quando vinceva?
Perché si vincono,
no, appunto,
le mucche?
Ma no, è un luogo comune.
Il Sinner pieno di mucche anche lui, quindi
no,
non so.
No, perché dice, è in Svizzera, il primo premio per un torneo di tennis sarà una mucca, no?
Beh.
Quindi Roger Federer ha vinto centinaia di partite, dove le tiene centinaia di mucche?
Di mucche.
E lì cosa voglio rispondergli?
Azienda agricola Federer,
non
cosa devi
so,
fare?
Non lo so. Tutti puntuali, precisi, puliti, gli svizzeri.
Quello un po' è vero.
Sappiamo che non stai facendo. Sta ascoltando il cactus.
fantastico. Io ricordo quando ero adolescente, yes, andavo sempre in vacanza in Trentino e puntualmente mi dicevo: allora, ma dai, parlaci un po' lo svizzero.
Parla
e
po
io
svizzero.
Sparavo. Ma dai, ma cosa hai detto? Guarda, mi sto squagliando al sole, è meglio che andiamo a mangiarci un gelato. Insomma, li prendevo in giro e me la godevo tantissimo.
Ma cosa?
Forse tu non parli veramente svizzero, ma soprattutto chiediglielo tu.
Cosa stai ascoltando? Cioè, non sta ascoltando Rete 3.
Ma come fai?
Fallo risentire. Ma senti, scusa, senti sottofondo che cosa
vai. Interagisce con noi con una cosa di cui abbiamo appena parlato, però mentre manda il vocale si mette un altro sottofondo.
Un altro sottofondo.
Dobbiamo
sentiamo
risolvere questo mistero.
Poi voglio sentire di nuovo.
Fantastico. Io ricordo quando ero adolescente, yes, andavo sempre in vacanza in Trentino e puntualmente mi dicevo: allora,
ma che cos'è?
Dai, parlaci.
Ma cos'è sto sottofondo?
E io sparavo. No,
ascolta, ma sai che lui è un attore. Si sente che è una voce d'attore.
Beh, ma certo, una voce straordinaria, Marco.
È quasi un professionista. Secondo me ha dei sottofondi che mette
per i vocali.
Per i vocali.
Bello, bello. Ci mette penso, in questa atmosfera.
Mi
un po'
penso
così
e mi credo.
Io ero stata in vacanza in Italia, alla Spezia. Mia chissà dove.
Alla Spezia.
Neanche troppo in giù.
Alla Spezia.
Al tacco, sì, la punta. Alla Spezia.
Ah, okay.
E mi sono sentita dire: ma tu parli italiano?
Beh,
ma non parli lo svizzero?
Sì,
cioè,
sì,
sono rimasta alibita. Poi niente, ci siamo trovati tutti a giocare un po' a calcio, non è il mio genere, però ho detto: dai, faccio un po' la ragazza sociale, ho giocato con altri maschi. Ah, però sei puntuale, sei proprio svizzera. Ma cosa c'entra?
Cosa c'entra?
Ma non è che tutti gli svizzeri sono puntuali, non è che tutti gli svizzeri sono puntuali.
Beh, questa è una cosa che ci viene puntualmente raccontata.
Tra l'altro c'è qualcuno che insinua che la confusione svizzera-Svezia sia colpa di Casati.
Ma certo,
perché lui ha trasmesso molto
tanta gente che è convinta che Malmö sia in Ticino.
Esatto,
cioè, per colpa di Casati.
Quindi tutta questa confusione svizzera Svezia, prendetevela con Fabrizio Casati. Un altro luogo comune sulla Svizzera: eh sì, avete inventato gli orologi a cucù. Gli orologi a
cucù.
Cucù. Ce l'abbiamo.
Ce l'abbiamo, certo, ma non solo sono stati inventati da degli svizzeri, ma dagli antenati,
no,
miei, tuoi e di
no,
Fabio.
No, infatti non è vero.
Certo.
Gli orologi a cucù sono stati inventati in Germania. Però è un po' come la storia, Svizzera-Svezia non riesce a farlo passare, tutto il mondo crede ancora che li abbiano inventati in Svizzera, in realtà sono nati in Germania.
Ma a me va bene se cioè, se non se la prendono i tedeschi, a me va bene.
Però,
se lo pensano le persone.
Come Casati era il responsabile della confusione Svezia-Svizzera, questa credenza dell'orologio cucù potrebbe essere attribuita a Orson Welles, che nel film Il terzo uomo pronunciò questa battuta famosissima.
In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e i Rinascimenti. In Svizzera non ci fu che amore fraterno.
Senti,
Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio a cucù. Ciao Alga.
Vabbè, adesso gli svizzeri sono l'orologio a cucù.
Beh,
il velcro, il coltellino svizzero, sono il Birker Muesli.
Le Birken, no.
L'LSD.
L'LSD.
I dadi da brodo.
È bello che abbiamo inventato queste cose. Come gli orologi a
cucù. Sulla tre.
Io da bambino con la famiglia andavo sempre in Peria, che abbiamo giù una casa e parenti, e sì, trovavamo un gruppo di torinesi che hanno la mia età, parlo di 30 anni fa.
Di torinesi?
Anni,
Torino.
10 si andava, sono rimasto spesso lì.
Cosa ti chiedevano?
Loro chiedevano dello svizzero, e perché come facevo a capire l'italiano e...
Come fai a
parlare
così?
Lo svizzero ha detto:
bene,
è un po' come lo spagnolo, basta aggiungere una S dopo ogni parola.
Ah, si è inventato che lo svizzero era.
E quindi facilissimo imparare l'italiano perché basta togliere le S da tutte le
però
parti.
Però senti cosa
certo
gli chiedevano tutti, questa è bellissima.
Vai.
E poi mi chiedevano, visto che c'era la legalizzazione della marijuana, mi chiedevano se in Svizzera eravamo tutti drogati.
Sì.
E la risposta è sì.
Sì.
Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà?
Siamo tutti drogati, soprattutto chi ascolta Rete 3.
La droga.
Dicono loro, la droga.
Possiamo dire che ci è pigliato un corpo dopo il primo indizio?
Dopo il primo indizio ci è pigliato un corpo. Perché c'è stato un qualche nostro collega che ci ha sentito preparare il copione di oggi, ci ha sentito dire: qual era il personaggio dell'agenda di oggi e ce l'ha scritto. E lui mi aveva detto, ma com'è possibile?
Adesso hai spoilerato il finale, dovevi dire, perché uno ha indovinato con la prima domanda, non lo sapevamo e poi abbiamo scoperto dopo varie indagini che era un nostro collega.
E l'hai raccontata molto molto bene, Ottavio. Sicuramente la tua mamma è fiera di te dopo oggi. No, scherzo. Però sì, ci siamo spaventati all'inizio, abbiamo detto, ecco,
c'è una fuga di dati.
Qualcuno è riuscito a entrare nel nostro copione e a vedere tutto.
Era veramente molto vago il primo.
Abbiamo avuto gli hacker russi, ma abbiamo scoperto che era qualcuno un furbo, delle fatine dei dischi.
Attenzione.
Vero Fabio e Enea, che ci state ascoltando in questo momento. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo al secondo indizio, perché ufficialmente nessuno ha ancora indovinato il personaggio di oggi.
Prendere i biglietti per il museo
era l'indizio number one.
Ripassare edizione di oggi
era l'indizio number two. Scriveteci allo
079-873-8073. Chi l'avrà persa questa agenda qua?
Ma è vero che in Ticino vi fate tutti le canne, che tanto è gratis?
E con le mucche!
39, è il momento di fare un breve test psicofisico sullo stato medio dell'ascoltatore del Cactus dopo circa un'ora e dieci di programma.
Siamo tutti strafatti.
Ok, benissimo, ma di Cactus, non di altre cose che poi ci accusa. Cos'è? No, no.
Bravi. No. Bravissimi.
Flavia Donati, la complottista.
Ma come fanno a passare?
Ma stiamo scherzando, ma non è vero. Ma come fa a entrare ogni volta? Scusi, no, non è la diffida.
Conosco bene la sicurezza. Mai abbiamo, in questi anni abbiamo sviluppato
un ottimo
rapporto. E tra l'altro loro non hanno così tante fette di prosciutto sugli occhi
come me, ho capito. Allora, quale verità incredibile ci vuole svelare oggi?
La risposta alla domanda suprema.
Sì.
Alla domanda definitiva che tutti in questo periodo si stanno ponendo.
E cioè?
Com'è possibile che Sal Da Vinci abbia vinto Sanremo?
Sì, in effetti molti se lo chiedono. Però la risposta è semplice: ha vinto perché ha preso più voti degli altri. Cioè,
aspetta,
se vuoi
aspetta, fa vedere, vieni cosa qua.
Ha vinto perché?
Fa vedere,
cosa c'è?
Occhi,
Aia,
fa
cosa
vedere.
Fai? Aia!
Gli occhi bene.
Ma cosa mi tira gli occhi?
Sì, sono proprio fette di prosciutto. Sì. Spesse almeno due dita.
Va bene, allora io ho le fette di prosciutto sugli occhi. Alzate il volume, adesso Flavio Donati ci spiega perché Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Secondo
me. Ti faccio subito una domanda.
Sì.
A un certo punto, mentre guardavi Sanremo, non ti sentivi stanco? Quasi come se volessi dormire.
Sì, quello è verissimo. Infatti non ho mai visto una serata intera.
Però Sal Da Vinci l'hai visto?
Sì, lui l'ho visto, quindi...
Le sere sei riuscito a vedere...
Sì, quello sì.
Hai presente alla fine, quando lui canta "Saremo io e te, ma così sarà per sempre sì"?
Sì, presente alla sì fine, il finale, sì.
E che gesto fa? Un'altra domanda, che gesto fa sul finale Sal
Questo.
Da Vinci? No, non fa quello.
Ah sì,
fa vedere un altro dito, Ottavio.
Batte giù la mano, poi tira su e mostra la fede che ha il dito e la indica.
Indica la fede.
Esatto, sì.
Quell'anello?
Quell'anello, sì.
Cosa mi dici di quell'anello?
Cosa devo dire? È un anello, una fede.
Quell'anello?
Cosa quell'anello?
In realtà non era un anello.
Cioè?
Ovviamente era un dispositivo di vampiraggio che succhiava l'energia delle persone. Per quello ti sentivi stanco, se volevi dormire.
Cioè, eravamo tutti stanchi guardando Sanremo perché l'anello di Sal Da Vinci succhiava l'energia allo spettatore.
Non
bello.
Solo, ti dirò di più.
Sì.
Quando erano ormai stanche con le difese abbassate,
sì?
L'anello ipnotizzatore trasmetteva nella mente delle persone
cosa?
La scritta che visualizzavamo tutti, codice 12.
Ah, il codice per votare per lui?
Per cui molti si sono ritrovati a votarlo senza nemmeno rendersene conto.
Perché erano ipnotizzati e indotti a digitare 12 dall'anello di Sal Da Vinci.
Un anello per domarli,
sì.
Un anello per trovarmi,
sì.
Un anello per ghermirli e costringermi a votarmi.
Ma va, si accomodi per piacere.
E sai per cosa sa Sal?
Eh?
Per cosa sta Sal? Da Vinci, Sal.
Salvatore sarà.
No, Saluman.
Ma smetta. Ma da dove tira fuori?
Nel buio a votarli. Togli il prosciutto.
Hai sentito?
Ho sentito cosa?
Fabrizio Corona arriva a Lugano.
No!
Viene a Lugano, sì, Fabrizio. Fabrizio Corona.
Non ci voglio credere.
Fabrizio Corona sarà al Palazzo dei Congressi il 16 giugno con il suo spettacolo Falsissimo.
Falsissimo. Ma bellissima sta cosa. Lo so, oddio.
Porterà i suoi gossip, i suoi retroscene, i suoi scandali sul palco, i suoi screenshot di conversazioni private.
Esatto.
Sarà interessante. Sarà interessante.
Ma la domanda è: parlerà anche di scandali della Svizzera? Secondo te, della Svizzera italiana, che magari ci stanno vicini?
Bisognerebbe chiederlo a lui.
Glielo chiediamo, infatti. Fabrizio Corona è qui con noi.
Al telefono, ci senti?
Pronto?
Se non mi metti la sigla, io non parlo.
Ok, ci sta. Sigla!
No. È la sigla di Falsissimo.
Sigla di Falsissimo.
Molto bene.
Certo, qua molto siamo. Bene. Eccoci, Fabrizio. Allora, va bene così con la sigla?
Mi avete chiesto se parlerò degli scandali della Svizzera?
Sì.
Se parlerò degli scandali della Svizzera?
Sì.
Esatto, esattamente.
La Svizzera.
Sì.
Più scheletri nell'armadio del conte Dracula.
In effetti, qualche scheletro nell'armadio ce l'abbiamo anche noi.
E quando dico Svizzera,
sì,
intendo la Svizzera italiana.
Proprio noi.
E quando dico la Svizzera italiana, intendo il terzo canale della radio svizzera di lingua italiana?
No, quelli siamo noi, siamo Rete 3. No.
Noi? Parla di noi.
Svelerò tutto.
Ma no, dai, non rovinarci, Fabrizio.
Infatti, non abbiamo scheletri, non abbiamo niente da...
Inquadrami.
Ma no, siamo in radio. Sapete,
ad esempio, come fa Paolo Guglielmoni a scegliere i suoi collaboratori?
No, dovremmo.
Come fa? Li chiama, boh.
Se vuoi lavorare con Paolo Guglielmoni, entrare nel suo circolino
di Paolino,
devi dargli qualcosa in cambio.
Non ho capito.
È il sistema Guglielmoni.
Sì.
Okay.
Ti prendo a lavorare con lui solo se ti fai l'abbonamento all'Inter per tutta la stagione.
Che sfigato.
E tipi Inter.
No, vabbè.
E tipi Inter.
Ok.
Capito?
Se ci pensiamo, Casolini ti fa Inter.
Ah, vedi?
Avrà
obbligato lui.
Soprattutto, ti dice, ascoltami, che se vuoi lavorare con lui, devi andare a vedere Frontalier ogni giorno così i numeri salgono, capite?
Okay.
E tutti parlano di grande successo.
È inquietante quello che ci stai dicendo, però non me l'aspettavo da lui.
Loro dicono 15.000 spettatori. In realtà sono tutte persone che speravano che andavano a vedere Frontaliers, avrebbero poi lavorato con lui.
Con Paolo, ma è terribile sta roba,
mostro,
non ci posso credere.
Ce lo stai descrivendo come un mostro.
Ma non è tutto.
No, ok.
Se volete sapere tutto, vedete?
Sì.
Vi dovete abbonare al contenuto premium.
No,
contenuto premium.
Te pareva, non ci interessa, grazie, arrivederci.
Ma il 16 giugno dirò altre verità sul sistema Rete 3.
No.
Paura,
No.
Paura.
Ma guardi, signor
Corona,
che ci sia chissà cosa.
Dietro. No, grazie, arrivederci, non
se ne frega.
Ad esempio, avete mai visto nella stessa stanza Fabio del Cactus e Luca Mora?
No, effettivamente mi manca questa cosa. No,
perché loro in realtà sono la stessa persona.
È andata.
E lo sapete perché sono la stessa persona?
No, perché Fabio e Luca Mora sono la stessa persona?
E volete saperlo? fatevi l'abbonamento al contenuto premium.
Va bene.
E adesso vi lascio perché mi sta chiamando Donald Trump. Donald Trump!
Sì, va bene, grazie.
Ciao.
Ora, a me sembrava molto delirante, ma confermano alcuni ascoltatori la teoria della Flavio Donati, secondo cui l'anello di Sal da Vinci
fosse l'anello di Sauron.
Ha trasmesso telepaticamente il codice 12 nelle menti, perché infatti mi dicono: io volevo votare l'8, non so chi fosse, e alla fine ho scoperto che avevo votato il 12
senza volerlo.
Pinotismo.
Assolutamente. Io non ho guardato Sanremo sabato e mi trovavo a un concerto. A un certo punto, incredibilmente, la mia mano si infila nella tasca e digita il numero 12. Okay. Eh sì, proprio quello. È così. Ci hanno preso per l'anello e per il... No, vabbè.
Ci hanno preso
comunque
per...
vi piace sottofondo della musica?
Andiamo?
Non siamo noi?
No, non lo so se eravamo noi.
Forse questa volta dice mi piace, che stavolta sto
12.
Ascoltando.
Eh sì, proprio quello. È così. Ci hanno preso per l'anello e per il... No, vabbè. Comunque vi piace sottofondo della musica?
Non l'ho sentito adesso, non si sente abbastanza.
Ascoltiamo dopo. Fra l'altro anche Raf, hai visto?
Raf che si è anche lui infilato la mano nella tasca.
Sì. Ma hanno fatto 12.
Però lui non ha fatto codice 12, no? Mi sa. No, no. Lui ha fatto un po' una ravanata. Porta fortuna.
Una raffanata.
Una farata.
Mamma diceva metti su Rete 1. Papà non ascoltava nessuno, invece tu che sei scaltro, ti ascolti il cactus, non ci resta che il cactus è qua, sempre su Rete 3, questo è il club, per 2 ore hai trovato un compagno. Non ci resta che il cactus.
Cos'è che è successo, Ottavio?
Ci scrivono grazie delle calze della matita infinita, fantastici.
Ma con piacere, un piacere.
Lei l'ha vinta qualche giorno fa, le sono già arrivate e le ho chiesto: funzionano? Ha detto sì.
Comunque ho controllato, funziona. Il 08 sarebbe, da quello che vedo dalle fonti,
sì.
Italia Starter Park di J-Ax.
Ecco, vedi, voleva votare J-Ax.
Votare pam.
Con l'affetto del pinotismo.
Del pinotismo
dell'anello ha votato quello che non voleva.
Sto ascoltando Rete 1 mentre sto ascoltando Rete 3.
Doppia radio.
Le frequenze di oggi.
Mamma mia.
Ma il Peo?
Non lo so, sempre forse il è il nonno del Peo. Piuttosto non lo so. Comunque, secondo me, ascoltare 2 radio contemporaneamente fa male. Ascoltate solo Rete 3, così. Ciao, Rete 1!
Addio!
Sentiamo! Che cosa hai da dire, Ottavio, visto che sei venuto fino a qui?
Durante l'evoluzione della specie, la natura non è che ha sempre azzeccato tutto al primo colpo. Ha proceduto per tentativi,
un po' a caso, sì.
Ci sono state alcune specie che non sono arrivate fino a noi perché o non sapevano difendersi, o non sapevano riprodursi.
Perché l'evoluzione non gli ha dato strumenti per...
Sì, la natura aveva sbagliato qualcosa. È il caso del protagonista del documentario di Animali inspiegabilmente estinti di oggi, il tasso cespuglio. Chissà perché si è estinto il tasso cespuglio. Sentiamo.
Buongiorno, amici del cactus.
Buongiorno.
In un angolo remoto della nostra incredibile terra, dove la natura scrive storie che nessun autore oserebbe immaginare, esisteva un tempo una creatura tanto straordinaria quanto sfortunata. Il tasso cespuglio, protagonista di oggi nella nostra serie Animali inspiegabilmente estinti. Il tasso cespuglio, o Buchus bagerius, rappresenta uno degli esempi più affascinanti di mimetismo. La sua pelliccia, incredibilmente simile a foglie e rami, lo rendeva quasi indistinguibile dall'ambiente circostante. Perfetto per nascondersi, ma non per farsi notare.
Ah, quindi?
E quindi la ricerca di un compagno si trasformava in una commedia degli equivoci, dove il flirt diventava un'interazione con il nulla.
No.
Sì, si dice che questi animali passassero ore tentando di sedurre quello che credevano essere un altro tasso cespuglio, per poi scoprire che stavano corteggiando un vero cespuglio. Un terribile equivoco che rendeva la loro vita amorosa non solo complessa, ma spesso tragicamente inesistente.
Poveri, li ha fatti uguali.
Questa eccezionale abilità nel nascondersi era tanto una benedizione quanto una maledizione.
E ci credo.
Se da un lato li proteggeva dai predatori, dall'altro complicava enormemente la ricerca di un partner.
Perché?
Rendendo ogni tentativo di accoppiamento una sfida quasi insormontabile.
Non so se avete mai provato la bruttissima sensazione di essere invisibili per gli individui del sesso opposto. Per il tasso cespuglio questa non era una sensazione, ma una ineluttabile certezza.
Troppo simili.
Poverino.
Nonostante gli sforzi degli esperti per monitorare e studiare questa specie, molti di loro si ritrovarono a studiare veri cespugli. E dall'altra parte, essendoci in natura molti più cespugli che tassi cespugli, era molto più probabile che un tasso cespuglio si accoppiasse con un cespuglio che non con un altro tasso cespuglio.
No.
E quindi la loro estinzione fu inevitabile. La storia del tasso cespuglio ci insegna una lezione importante sull'equilibrio nella natura. L'evoluzione, per quanto possa sembrare infallibile, è un processo di tentativi ed errori.
Grazie.
Purtroppo per il tasso cespuglio il tempo per correggere questi errori si è esaurito troppo presto. La cortea sono sacco e che ne cacote.
Cos'è che ha detto?
Ma cosa c'entra Ramis Dodds nei documentari, boh?
Mamma mia, Ottavio.
Sai cos'è?
L'allarme,
esatto.
L'allarme, nessuno è riuscito ad indovinare, i nostri autori le fanno troppo difficili.
Tre indizi, niente.
Tre indizi, niente.
Vabbè, dai, qualche aiutino.
Ne mettiamo uno più.
Qualche aiutino. Il primo è: lei ha scritto.
Lei ha scritto sulla sua agenda.
Lei ha già scritto. Prendere i biglietti per il museo, ripassare l'edizione di oggi.
Edizione di oggi.
Turno di conduzione
al quotidiano.
Lei conduce il quotidiano e dai, non è che.
E va per musei.
Un nome lo beccano. Lo sanno che va per musei, non lo so.
Non lo so, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando e che la conosce.
Dai,
sa.
Abbiate fede.
Scriveteci allo 0698 73 8063. Poi te la spiego quella dei musei perché fa anche un po' ridere.
Che l'avrà persa questa agenda qua?
Sai che comunque abbiamo diverse colleghe che conducono il quotidiano, ma il nome che è andato per la maggiore è proprio il suo.
E chi sarà? Che l'avrà persa questa,
diciamo,
agenda qua?
Diciamo due indizi su tre erano generali.
Che l'avrà persa questa agenda qua?
Poteva essere chiunque, ma ci siete arrivati! Abbiamo dovuto fare un'estrazione a sorte. Tra l'altro lei aveva anche collaborato con il Cactus una volta.
Lei
se ti
ci
ricordo.
Aveva fatto delle bellissime voci off per un documentario, se non sbaglio.
No, aveva fatto un finto servizio in cui si diceva che finiva la stagione l'estate scorsa. Era stata bravissima.
Perché ha scritto prendere i biglietti per il museo?
Perché lei ha studiato, non so se lo sapevi, all'Università di Losanna. Ha studiato storia dell'arte.
Non lo sapevo.
E quindi ho dato per scontato che lei andasse per musei ogni tanto. Magari non ci va più, però ci è andata.
Prende i biglietti e non ci va.
Lei prende i biglietti per i musei e non va. Ma poi per quali musei devi prendere i biglietti? Vabbè, comunque. Lei, poi andiamo avanti. L'indizio dopo era
ripassare edizione di oggi.
Beh, l'abbiamo detto, una conduttrice del quotidiano, co-conduce anche Prima Ora ogni tanto.
Fanno
e quindi
anche le prove, giustamente preparare tantissimo.
Prove, copione, tutte le notizie, ripassare quello che bisogna dire, perché almeno lo dici giusto.
Aspetta, perché il vincitore mi ha scritto: non mando mai vocali, devo fare un'eccezione.
Faccia un'eccezione,
dai,
per piacere, gentilmente.
Fai un'eccezione.
Poi già
pensa che bello, il primo vocale della tua vita lo mandi a
lo
noi.
Lo mandi a Rete 3, perché hai vinto. Però abbiamo, ci manca il terzo indizio.
Terzo indizio: turno di conduzione quotidiano.
Che non era così difficile, insomma, da interpretare, perché lei appunto è una delle conduttrici del quotidiano, una delle nostre colleghe giornalistiche, unica e sola, Barbara Raveglia. Yuhu!
È stato estratto colui che ha scritto: non mando vocale, devo fare un'eccezione. Reto,
congratulations. Aspettiamo il tuo vocale, dai, forza.
Come sarà il primo vocale?
Ci ha scritto: grazie mille, dai.
Ma è tipo quando impari a parlare da piccolo il primo vocale.
Manda il vocale, per piacere. Tra l'altro è qua vicino, possiamo, visto dove vive, ci ha mandato i dati, possiamo andare a recuperarlo se non ci manda il vocale. Dai, forza Reto, sei tutti noi. Intanto congratulazioni, ti porti a casa un paio di calzette di Rete 3 e la matita infinita.
Che l'avrà persa questa agenda qua?
scusate, devo interrompere Annalisa. Reto ha ufficialmente mandato il suo primissimo vocale della vita, della storia. Dammi solo un momentino per mettere l'ambiente giusto.
Ma non l'abbiamo preascoltato, eh?
Ma niente, andiamo sulla fiducia.
Non è che
vai,
ci insulta,
vai, vai Reto, vai.
Olè!
Dai, sei bravo a mandarli. Mandane
ti è
di
uscito
più,
proprio bene come
non
vocale.
Si,
olè!
Non lo diresti che è il primo vocale
no,
della sua
no,
vita?
No, bravo, sembra grazie. Che lo fai spesso, complimenti.
Olè!
Reto, che prima ci ha mandato il primo vocale della sua vita.
Ce ne ha già mandato un altro?
No, ha scritto per la cronaca. Ho dovuto attivare il microfono su WhatsApp che ho subito disattivato.
No!
Non manderà mai
Reto,
più.
Grazie,
mai più.
Grazie, grazie mille.
E anche quelli che riceve li trascrive. Odio anche ascoltarli.
Ah, vocali. Non li ascolta?
No, non li odio.
Cosa fai? Trascrivi anche la radio?
Non lo so. Se è vero.
Non ascolta niente. Olè! Magari. Grande Reto!
Grande.
Noi ci vediamo domani.
Yeah.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Buon appetito.
Non ci resta che.
Cactus. A domani.